Buongiorno, un caro saluto a tutti da Carlo Dorofatti, eccoci qui con una nuova puntata del podcast, continuate pure a scrivermi su info@carlodorofatti.com e vi ricordo il sito accademiaacos.it per seguire i vari eventi, le varie iniziative. Ricordo il webinar del martedì sera per approfondire anche attraverso meditazioni guidate le cose che stiamo vedendo insieme anche attraverso questi podcast. Molto bene, veniamo quindi subito alle domande di oggi, ok? Bene, un'amica mi chiede un parere sulle rune e sull'aura soma. Beh, sono due argomenti molto diversi. Le rune sono un alfabeto nordico. Ci sono varie interpretazioni dell'alfabeto runico ed era un alfabeto magico, una lingua sacra a tutti gli effetti, perché non era solo una lingua per comunicare, ma era proprio considerata una rivelazione divina, una rivelazione di Odino. E a ogni runa corrisponde un simbolo e a ogni simbolo una serie di significati. Quindi, come tutte le lingue magiche, ogni lettera ha un valore simbolico molto importante e si presta alla divinazione. Ecco perché le rune poi in un secondo tempo sono diventate anche uno strumento divinatorio, un po' come gli arcani maggiori dei tarocchi, che sono nati come rappresentazione del viaggio iniziatico, con una simbologia già molto ricca, e poi sono diventati anche un sistema di mantica. Quindi le rune possono essere impiegate per divinazioni di vario tipo, sempre accostandosi alla divinazione con il giusto spirito, tenendo presente che non esiste un destino scritto, ma la possibilità di valutare delle potenzialità e poi, esercitando la nostra capacità di scelta, sapremo orientarci al meglio, anche tenendo conto delle indicazioni, dei segni, dei suggerimenti che possiamo interpretare, se ne siamo capaci, attraverso la mantica. In questo caso le rune possono essere un interessante sistema mantico quando ogni lettera viene scritta su un sassolino, su un dischetto di legno, o addirittura ci sono delle carte. C'è un libro interessante, Il magico potere delle rune, edito da Meb, mi sembra scritto da Dario Spada con un altro ricercatore, che era accompagnato da un mazzo di carte e propone, è un libro, credo che sia ancora in commercio, dunque si intitola, scusatemi, Il libro delle rune di Gabriele Carosi e Dario Spada, ecco, l'ho visto adesso nella mia nutrita biblioteca, e già in questo testo si propongono alcune corrispondenze. È sempre stato il tentativo di molti magisti, studiosi di esoterismo, di trovare anche le corrispondenze tra i sistemi principali di mantica, di divinazione o di rappresentazione della realtà, quindi corrispondenze tra Li Ching, le rune, i tarocchi, la cabala, i numeri, ed è molto interessante intessere questo sistema di corrispondenze per rendersi conto di quanto tutto sia collegato, ma anche di quanto le tradizioni siano tra loro riconducibili ad una matrice forse antichissima, condivisa, e poi comunque la realtà dell'essere umano è quella che è, quindi inevitabilmente si incontrano dei parallelismi possibili, ragionevoli, legittimi, tra un sistema e l'altro, senza forzature, perché poi ovviamente questi sistemi nascono da culture diverse. Quindi le rune, sono convinto, siano un ottimo strumento di divinazione, ma anche di studio per entrare nella spiritualità, nella mistica dell'Edda, dell'Avamal, dei grandi testi nordici di spiritualità, mitologia, etica di vita, e quindi pensate alla cultura nordica dei vichinghi, pensate alle grandi saghe nordiche, celtiche, e quindi studiare l'alfabeto runico, i significati, è un modo molto bello per accostarsi a questa forma di tradizione spirituale. Quindi è importante sempre ricordarsi di accostarsi a tutto questo con il giusto atteggiamento, quindi la divinazione come strumento di esplorazione dei possibili, tuttavia non tanto rivelatoria di un futuro ineluttabile, ma anzi indicativa per una riflessione che conduce la persona a dei cambiamenti, a rinnovare se stessa, a trovare magari degli spunti di riflessione per prendere delle decisioni o fare delle scelte piuttosto che altre. Quindi la mantica è uno strumento attivo che implica il coinvolgimento della persona che se ne serve, ok? L'aura soma, argomento diverso, è una medicina sensoriale, medicina tra virgolette, siamo nel campo delle medicine tradizionali, delle medicine olistiche, naturali. È una medicina sensoriale perché si avvale dello stimolo di profumi, colori, essenze in una miscela alchemica e attraverso trattamenti specifici che permettono effettivamente di riequilibrare degli stati emotivi, dei rapporti energetici. Teniamo presente che siamo comunque nel campo delle medicine naturali, sottili, vibrazionali, e noi oggi non siamo immediatamente capaci di beneficiare di queste possibilità perché siamo molto intossicati, quindi prima di accostarsi ad un cammino terapeutico o meglio ancora preventivo o comunque di benessere, di ristabilimento dei nostri equilibri, delle nostre armonie ideali, dobbiamo prima purificarci, disintossicarci, fare in modo che il nostro corpo sia ancora ricettivo rispetto a quegli stimoli così sottili. Noi oggi siamo molto, molto inspessiti, molto incrostati, quindi prima bisogna sgorgare i nostri canali energetici per poter dire ok, questa terapia, questa medicina, questa soluzione può essermi utile, altrimenti si rischia veramente di non riuscire ad apprezzare gli effetti di medicine che si basano sulla natura, ma noi naturali non lo siamo più, che si basano sul sottile, ma noi al mondo sottile abbiamo chiuso le porte, quindi dobbiamo rimeritarci la possibilità di curarci in modo sano, naturale ed energetico, disintossicandoci da tutte quelle sostanze, da tutti quegli inquinamenti, da tutte quelle tossine anche emotive che ci impediscono di curarci in maniera sana, in maniera tradizionale. E allora ecco che per forza di cose bisogna poi ricorrere alla medicina convenzionale moderna, che voglio dire, per carità, medicina e chirurgia, farmacia, farmaceutica, medicina allopatica, tanto di cappello, grandi passi avanti, non bisogna mai buttare via tutto all'insegna del recupero delle medicine olistiche, naturali, tradizionali, antiche, che peraltro hanno uno spessore storico ben più importante rispetto a quello della medicina moderna. Ma non è che dobbiamo fare una gara tra medicine tra loro alternative, le medicine sono tra loro complementari nel momento in cui si studia il percorso migliore per il singolo individuo, e noi siamo tutti diversi e meritiamo un'attenzione personale, speciale, nell'individuare quei percorsi terapeutici che tengano conto da una parte dell'emergenza, dell'urgenza, quindi ecco la medicina moderna, la chirurgia se necessario, quindi bisogna intervenire sull'urgenza e sulla gravità del problema, anche perché teniamo conto che nel momento in cui c'è un problema a livello fisico è già tardi per la medicina naturale che è pensata per la prevenzione, capite? La medicina naturale ci educa ad uno stile di vita corretto, a un approccio corretto con il nostro corpo, i nostri pensieri, le nostre abitudini, il nostro piano di esistenza. Nel momento in cui c'è una malattia vuol dire che un certo squilibrio è già giunto laddove è necessario poi un intervento sullo stesso piano, molto fisico, molto materico e spesso molto invasivo, evidentemente. Io penso che la medicina e la chirurgia siano molto importanti, utili e da rispettare, ma penso anche che avrebbero potuto fare molto di più se non fossero state interferite da interessi di altro tipo, quindi da interessi economici evidenti, che secondo me hanno rallentato, condizionandola, la storia e l'evoluzione della medicina e della chirurgia, creando purtroppo dipendenze da tutta una serie di interessi delle grandi case farmaceutiche, senz'altro di tutto il sistema della sanità, che ovviamente ha bisogno di clienti malati, perché il profitto dipende da quello. E quindi evidentemente purtroppo tutta una serie di possibilità di soluzioni sono state censurate, sono state in qualche modo volutamente accantonate. Questo è un grave problema, ma non è che con questo mettiamo in discussione la validità e l'importanza della medicina moderna, della chirurgia, ci mancherebbe altro, anzi. Peccato però che potrebbe fare molto di più, riuscisse a svincolarsi dal fatto che molte volte subisce un certo tipo di condizionamento da sedi di potere economico che falsificano le statistiche, falsificano i libri di testo. Impongono protocolli al percorso didattico universitario, per cui gli universitari alla fine si formano su protocolli convinti della loro bontà scientifica, mentre invece si tratta di dati pesantemente manipolati. Ma questo lo dicono i medici, non lo dico io, eh. Quindi ci sono molti medici che denunciano questo modo di fare, che ormai purtroppo intossica il sistema medico mondiale. Comunque, al di là di questo, noi dobbiamo assumerci la responsabilità del comprendere il significato della malattia, il messaggio di cui è portatrice, in un percorso di guarigione al quale però possiamo accedere nel momento in cui ci rieduchiamo ad una cultura della vita, della morte, della malattia, della guarigione, ci rimeritiamo la possibilità di accedere a soluzioni sottili, energetiche, vibrazionali, naturali, olistiche, non invasive, nel momento in cui riusciamo a riaprire i nostri canali ricettivi, ripulendoli da tutta una serie di tossine che ci impediscono oggi di beneficiare come un tempo delle soluzioni naturali. Allora ecco che poi sembra quasi che quelle soluzioni non funzionino. Non è che non funzionano. Ma per come siamo messi oggi, dobbiamo in qualche modo farle precedere da un percorso di ripulitura. E qui bisogna capire se abbiamo il tempo per farlo, perché se ovviamente la malattia è giunta ad una certa gravità, richiede un'urgenza e un intervento che ben venga anche quando invasivo, anche quando farmaceutico, anche quando. Poi qui si possono aprire tante diatribe, la chemioterapia, i vaccini. Purtroppo però dobbiamo considerare l'interferenza del mercato che impedisce a volte una serena ricerca scientifica e proposizione medica che sia volta veramente alla salute della persona, veramente alla prevenzione, veramente ad un recuperato rapporto con l'esperienza della malattia, che è esperienza di crescita, eccetera, 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 ok? Quindi Aura Soma, benissimo, si colloca all'interno di questo grande quadro delle medicine complementari, naturali. Io la reputo una sorta di percorso sensoriale che sicuramente stimola in modo molto interessante, benefico, il nostro sistema psichico, la nostra mente, il nostro corpo. Quindi ben venga sempre quando portata avanti con coscienza, perché poi queste medicine, tra virgolette, devono anche essere studiate, proposte con buon senso, ecco, attenzione a quel mercato New Age molto stupido, molto stupido. E io devo dire che poi purtroppo questo va anche a screditare quel sapere assolutamente autentico, assolutamente importante, significativo e valido, al quale oggi molti medici si aprono con buona volontà e disponibilità d'animo, quindi grande intelligenza. E purtroppo questo sapere viene screditato poi dalle brigliadori di turno che si mettono a curare con gli angeli e gli incensini. Ecco, attenzione, perché poi la stupidità c'è dovunque, c'è nella medicina convenzionale quando invasata dalla avidità economica e c'è nella medicina naturale, nel mondo dell'olismo c'è tanta stupidità, quindi attenzione. Però ecco, dal punto di vista tradizionale, Laura Soma propone dei percorsi esperienziali di prevenzione, di guarigione, di stimolazione del nostro organismo straordinari, quindi ben venga, ok? Bene. Allora, vediamo un'altra domanda, vediamo un pochino, eh. Allora, mi dice, ah sì, c'è una mia cara amica che diciamo, studiato il Feng Shui, o perlomeno si è accostata al Feng Shui, perché ritiene di avere qualche problema a livello di casa, di abitazione, di attività che corrisponde alla propria abitazione. E allora ecco che da questa analisi emergerebbe che la casa è orientata, è disposta in un modo tale che le energie cosmiche non la raggiungono nel modo dovuto, seguendo lo schema del Feng Shui, ok? E allora ecco che si sta dando un grande affare per riuscire a creare, a ricreare le condizioni ottimali che, secondo questa scuola, dovrebbero consentire un miglior flusso energetico, che poi vuol dire salute, vuol dire prosperità economica, vuol dire tante cose, secondo questa tradizione del Feng Shui o Feng Shui. Allora, intanto bisogna chiarire che prima bisogna fare il progetto in base, eventualmente, se lo si desidera, ai dettami del Feng Shui e poi costruire la casa e poi arredarla in un certo modo, scegliendo materiali, colori, mobili di un certo tipo, forme di un certo tipo, disposizioni di un certo tipo, dalla mobilia ai quadri, alle aperture, alle finestre, eccetera, eccetera. Quindi capite che prima bisogna fare un progetto Feng Shui e poi si va a costruire. Adattare un ambiente già costruito ai dettami del Feng Shui può essere difficile, perché ormai la casa c'è già. Sì, possiamo adottare qualche accorgimento, magari spostare quel mobile, magari spostare la destinazione d'uso di un ambiente piuttosto che un altro, spostare quel quadro, usare dei colori diversi, perché il Feng Shui implica anche non solo l'uso di certi materiali, ma anche l'impiego di una certa cromatica. Però io credo che sia molto difficile. Quindi non incaponitevi troppo in questa faccenda, perché poi rischiate di creare quella profezia che si autoavvera, no? Perché poi uno purtroppo si fissa su una certa cosa e poi la crea, la determina, oppure la alimenta. Magari sì, ci può essere uno squilibrio energetico in un ambiente, certamente, anche tenendo conto dei nodi di Hartmann, i nodi di Curry, il reticolato energetico che è stato ampiamente considerato nell'antichità per la costruzione dei palazzi, dei templi. Però, ecco, un ambiente può essere sicuramente energeticamente squilibrato, ma attenzione perché se ci fissiamo troppo su certe cose le andiamo ad alimentare, andiamo a creare ulteriori profezie autoavverantesi, ok? Quindi io direi questo, che laddove una casa, un ambiente, un'esposizione sia già quella, possiamo sicuramente renderci conto che magari secondo il Feng Shui non è ideale quella situazione, quella disposizione. Possiamo intervenire in vari modi, con molta serenità d'animo, possiamo intervenire in vari modi, teniamo conto che siamo noi lo strumento magico per eccellenza, che sposta equilibri, che riarmonizza ambienti. Siamo noi con la nostra vita, la nostra scintilla divina, il nostro potere spirituale, che facciamo la differenza, però se non siamo a quel livello di consapevolezza e di fiducia in noi stessi, possiamo senz'altro avvalerci di certe soluzioni. Per esempio, c'è chi, laddove ci fosse uno squilibrio energetico, magari una situazione poco armonica che giunge da una certa direzione, magari, perché il Feng Shui tiene conto delle direzioni, nord, sud, i punti cardinali, eccetera, eccetera, allora possiamo intervenire con dei mandala, degli yantra, dei codici numerici, dei pentacoli, dei talismani. Sapete, la tradizione parla anche di questi amuleti, di questi talismani, schemi geometrici, codici numerici che vengono affissi, no? Dei veri e propri sigilli, no? Che venivano anche in antico sistemati in certi luoghi all'interno del tempio, all'interno della casa, per favorire un certo scorrimento energetico, per richiamare certe forze. Possiamo farlo, magari usando dei mandala generici, perché lì bisognerebbe fare uno studio più approfondito, sempre per chi crede a tutto questo, per chi intende perlomeno esplorare queste possibilità, perché anche qui una certa eccessiva leggerezza rischia di diventare un po' superstizione, rischia di farci preoccupare di cose inesistenti. Però, tuttavia, esistono delle possibilità che possono essere esplorate, sperimentate e funzionano, perché no? Funzionano. Anche sulla base di un sapere che può essere recuperato, e allora ecco lo studio della radionica, lo studio dei sigilli, lo studio dei pentacoli, eccetera, eccetera. Le onde di forma, pensate a tutti gli studi anche radiestesici, geobiologici che sono stati portati avanti da fior fior di personaggi, ne avevo già parlato in un podcast precedente, della radionica, della radiestesia, della geomanzia, della geobiologia. Comunque, la possibilità è quella di, per esempio, fissare uno yantra presso quella particolare direzione che sentiamo incoerente con gli insegnamenti del Feng Shui e che riteniamo effettivamente inficiare, no, alcune realizzazioni, allora ecco che presso quella direzione andremo ad appendere uno yantra, per esempio. Lo Sri Yantra classico, il Maha Sri Yantra è stupendo, a parte che è bello anche a vedersi, però può essere un sigillo che viene apposto in quella situazione, perché magari non si può girare la casa, non si può spostare una via, piuttosto che magari il traffico. Adesso lei mi parlava anche del fatto che ha chiesto ai vigili di fermare, di insomma tutta una serie di soluzioni, però se questo non è possibile, ok, ricordiamoci che noi siamo lo strumento magico per eccellenza e che noi attraverso la nostra determinazione possiamo risolvere qualunque problema e possiamo gestire correttamente, riorientandole, tutte le energie che ci pare. Per cui ecco, questa possibilità è data, e quindi ecco il discorso del usare questa possibilità in questo modo. Poi, se avremo occasione di vederci, magari ne parliamo anche di persona, vediamo. Io penso che avremo occasione di vederci, perché è in programma che vengo lì, quindi vedremo di creare quell'energia libera che possa far fluire quel benessere nella tua casa, nella tua attività. Benissimo, benissimo, anche attraverso magari una riarmonizzazione energetica dell'ambiente, no? Quindi è possibile questo assolutamente. Quindi quando ci vediamo avremo modo di approfondire il discorso, però io ti consiglio di lasciar fluire, di lasciar andare, di non preoccuparti eccessivamente di questa circostanza. Vedrai che piano piano la tua serenità d'animo sarà già un ottimo balsamo alle tue preoccupazioni e magari le cose cominceranno a cambiare, d'accordo? Bene, bene, molto bene. Intanto ho sottofondo questa musica, questi mantra molto interessanti che noi usiamo anche durante le nostre meditazioni tattviche, perché all'interno del laboratorio del Filo d'Oro usiamo i tatua come una delle forme di meditazione per riordinare, no, i nostri elementi alchemici interiori in una disposizione ideale. E questa è una musica carina, molto interessante, che può accompagnare la meditazione tattvica. Vabbè, piccolo inciso. Allora, vediamo un'altra domanda e poi ci lasciamo. Allora, mi dice una mia amica che, durante la notte in sogno si sente come sollevare, all'inizio si svegliava perché si spaventava, e adesso si lascia andare a questa esperienza di viaggio fuori dal corpo e si ritrova in certi luoghi, quindi attiva determinate esperienze di sogno lucido che le permettono di esplorare luoghi che non conosce, mi racconta nella sua email. E quindi se ha paura si blocca l'esperienza, se invece si lascia andare viaggia velocissima e ha questa sensazione di volo. E vede posti che seriamente, vede i posti ma non sa dove si trova e mi chiede se è un sogno. Beh, può essere un sogno, può essere un sogno lucido, può essere un sogno premonitore, un'esperienza sciamanica, spontanea, può essere un viaggio fuori dal corpo, quindi un'esperienza extracorporea, ultracorporea, perché noi comunque a volte abbiamo dei risvegli di facoltà interiori che sarebbero assolutamente naturali, ma che in questo momento, su questo pianeta, in questa epoca non conosciamo, è come se avessimo queste facoltà dentro di noi atrofizzate. Però può capitare che spontaneamente emergano delle possibilità, delle esperienze in modo del tutto spontaneo. Quella del viaggio ultracorporeo è un'esperienza spontanea che a molti capita e che può essere l'inizio di un'esplorazione, di un viaggio di consapevolezza, di una ricerca. A quel punto si possono leggere dei testi, raccogliere delle testimonianze, leggere dei libri molto belli. Da Robert Monroe a Castaneda, a Bullman, anch'io ho scritto un ebook sul viaggio astrale, sul viaggio extracorporeo, dove racconto un po' in base alla mia esperienza anche la tecnica che può essere esplorata all'interno però di un contesto più ampio di meditazione, di ricerca spirituale, di conoscenza, altrimenti si rischia un po' di inoltrarsi in una giungla di stimoli, di simboli, di segni, di sogni, di percezioni disordinate, caotiche che non riusciamo ad interpretare, allora è ovvio che ne abbiamo paura. Io penso sempre che quando insorge la paura c'è qualcosa di disarmonico che accade. Così come quando insorgono le vibrazioni o i fischi, i colpi, io vi consiglierei di risvegliarvi respirando profondamente, dandovi anche proprio il comando, l'intento di risvegliarvi in queste circostanze poco armoniche che potrebbero spaventarvi e potrebbero anche impedire in un secondo momento una ricerca serena di questa esperienza, per poterla risvegliare con ordine, metodo e soprattutto riuscendo a capire che cosa accade. Qui è un discorso molto ampio, un argomento molto profondo. Quindi io ti consiglio di lasciarti andare all'esperienza spontanea laddove non ti crea nessun problema e goditi lo spettacolo. E nel momento in cui, e quello già ti porterà delle risposte, ti porterà delle intuizioni. Laddove invece insorgessero paure, timori, disagi, lascia stare, respira profondamente, rientra in te, risvegliati e finisce lì. Noi abbiamo un potere straordinario su queste esperienze. E quando insorge la suggestione, e quando insorge anche un certo tipo di curiosità ingenua, un po' adolescenziale, dove la paura fa paura, ma intriga e quindi ce l'andiamo anche un po' a cercare, ci fissiamo su certe idee, ci esaltiamo anche sulle esperienze che magari ci possono lì per lì terrorizzare, ma poi ci piace parlarne con gli amici, ci esaltiamo un po' nell'idea che ci capitino queste cose, proprio a noi che bello. Però attenzione, se il tutto viene svolto in maniera naturale, spontanea e serena, va bene, se ci sono ovviamente delle disarmonie che producono disagio, paura, sofferenza fisica, spavento, lasciamo stare, lasciate stare, respirate profondamente, rientrate in voi e risvegliatevi, lasciate perdere, accendete la luce, vi fate un giro in casa, bevete un bicchiere d'acqua, una tisana, tornate a dormire e via. Se queste esperienze tornano ad ossessionarvi, abituatevi a dormire con una piccola fonte luminosa accesa. È molto utile perché così quando apriamo gli occhi, non siamo nel buio, ma abbiamo subito un riferimento che ci è utile. Prima di andare a dormire, una bella doccia, puliti, lenzuola pulite, cioè l'igiene del sonno è molto importante. E soprattutto non date troppo seguito a certe esperienze quando non sapete di che si sta parlando. Allora, o iniziate un percorso di conoscenza, studiando, leggendo, informandovi, e in quel caso poi la vita vi porterà delle risposte, degli incontri, delle occasioni per approfondire queste cose, altrimenti non giocherellateci, perché può essere fuorviante oltre che pericoloso, ok? Però se l'esperienza è spontanea, vivitela tranquilla, non è un sogno nel senso, diciamo, convenzionale del termine, è un qualche cosa di più profondo, è un'esplorazione più profonda, è un'esperienza di multidimensionalità. Leggi il mio Anima e Realtà, adesso non è per essere autoreferenziale, però insomma, io lì ne parlo un pochino, cerco anche di presentare e rappresentare una realtà più ampia che ci abitua anche all'idea della nostra multidimensionalità. Ok? Molto bene, ragazzi. Allora, io per il momento mi devo fermare, ci sono altre bellissime domande anche di questo amico che abita in Spagna, che mi chiede di ridefinire l'archetipo del maschile, con dei riferimenti tra l'altro molto interessanti nella sua email, si riferisce a Evola, si riferisce a cose molto interessanti, quindi la prendiamo in considerazione senz'altro la volta prossima. C'è anche un amico che mi chiede sul libero arbitrio, il futuro predeterminato, il caos, la libertà, altre domande sul Cerchio Firenze 77, insomma ci sono tante domande, io vi ringrazio. E piano piano risponderò a tutti. Va bene? Vi saluto e buon weekend. Ciao, ciao a tutti.